Ciao, sono Cecilia.
Ciao, sono Lorenzo, questo è Cocci.
Un late talk di No Name Radio a cura di Scomodo. In questa puntata parleremo con Ivan Pedretti e Priscilla De Pace sul perché non ha più senso chiedere che lavoro farai da grande. Ciao a tutti e a tutte, siamo in compagnia di Ivan Pedretti e Priscilla De Pace e è una puntata un po' particolare perché appunto mette in dialogo generazioni completamente diverse di lavoratori e lavoratrici ed è appunto una puntata sul lavoro. Tutto è partito da un discorso da più discorsi in realtà che facevamo io e Lorenzo insieme ad altri nostri amici sul fatto che molto spesso ci troviamo a parlare anche dentro Scomodo di che cos'è il lavoro, dei diritti dei lavoratori, delle lavoratrici, e molto spesso non sappiamo bene che cosa realmente sia l'esperienza che diverse persone hanno nel mondo del lavoro. E io appunto, dialogando con Lorenzo e con altri nostri amici su questo tema, è saltato fuori un mio racconto personale a cui Lorenzo è inorridito, e quindi abbiamo deciso di cominciare con questo, perché io ero al liceo, ero l'ultimo anno di liceo, stavo preparando la maturità e cominciavo ad avere un po' la volontà appunto di essere autonoma in delle piccole cose, cioè delle piccole uscite, niente di eccezionale, però appunto di mettermi via i primi soldi per comprarmi le mie cose. E quindi ho deciso di fare la gelataia, perché c'era la gelateria sotto casa mia e il gelataio, il proprietario della gelateria, mi dava 4,50 € all'ora. E io, dopo un po' che appunto ci andavo, ho cominciato a lavorare lì, ho avuto il mio primo discorso sul lavoro con mio padre. E questo discorso è stato abbastanza agghiacciante, ai tempi non me ne ero troppo resa conto. E mio padre che mi diceva 4,50 € è sfruttamento, ti do io di più, ti do più di paghetta all'ora, così almeno tu studi e in quel momento in cui studi stai in qualche modo valorizzando il tuo tempo di più di quanto riusciresti a valorizzarlo con 4,50 €. E quindi lì si apre il grande tema del fatto che il mio tempo ha un valore economico e che non è soltanto come decido io di spenderlo lavorando, studiando, uscendo con i miei amici, ma è capitalizzabile, cioè ha un valore economico molto preciso che era un valore che io non sapevo dargli, perché era il mio tempo libero, quindi piuttosto che stare a casa e non far niente, 4,50 € mi sembrava pure tanto, cioè comunque un surplus non indifferente da 0 a 4,50 €. E quindi comincia proprio il discorso del tempo e dello studio volto al lavoro, cioè il mio studio e il mio tempo che dedicavo allo studio non era più fine a se stesso, perché mi piaceva, perché le materie che mi piacevano mi prendevano più tempo, le materie che mi piacevano di meno mi prendevano meno tempo, ma era proprio quel lavorare in vista di un lavoro futuro. E appunto mi sembra assurdo che in un momento storico come il nostro, in cui il lavoro è molto un grande, enorme punto di domanda su che cosa faremo da grandi, tu cominci in terza media a decidere per cosa studi, e quando studi è il percorso che ti aprirà il mondo del lavoro. E quindi appunto questo incontro è stato abbastanza forte e ho cominciato a capire che magari non sapevo bene misurare quanto valore dare a questo tempo. E niente, questo sembrava tipo l'inizio di una seduta di psicoterapia, però appunto tu sei abbastanza inorridito da questo discorso di mio padre, quindi magari...
Sì, no, era appunto un modo per, anche chiaramente l'aneddoto voleva portare una riflessione, nel senso che abbiamo chiamato voi due anche un po' per riflettere, cioè poi il grande imputato di questa puntata sarà il mondo di lavoro oggi, e sentiremo tanti testimoni che possono essere il mondo di lavoro di tanto tempo fa, quello che stiamo facendo per cambiarlo, per migliorarlo, e secondo me le vostre due prospettive sono sicuramente diverse, ma che danno un parallasse rispetto a quello che pensiamo noi e rispetto a un po' a quello che è la vulgata popolare, cioè devi trovarti un lavoro in un momento in cui sostanzialmente se qualcuno ti chiede cosa vuoi fare da grande, tu non sai rispondere. E quindi sì, insomma, era anche un po' per capire le vostre proprie esperienze personali e come avete affrontato voi questa fase del momento in cui vi siete approcciati a quel mondo che è il mercato del lavoro, che era così complicato da decifrare o non complicato.
Vabbè, anzitutto grande solidarietà, ti dico solo che qua parto subito con una cosa un po' forte. La mia prima esperienza lavorativa, in realtà poi non c'è mai stata perché io volevo andare in campeggio a 17 anni a un festival e ho risposto a un infamissimo annuncio di volantinaggio a Ostia, perché pensavo che potesse essere un modo per accumulare un po' di soldi per poi andare in campeggio, invece ho beccato un maniaco sessuale, quindi poi alla fine ero andata con un'amica, siamo scappate, ci siamo anche fatte una risata, devo dire la verità. Però poi quando sono tornata a casa ed ero sola nella mia cameretta, ho detto wow, ok, io non voglio lavorare, questo è un mondo
Se
orribile,
questo vuol
palesemente,
dire.
non posso fidarmi di nessuno perché questo era un annuncio così candido, eppure guarda cosa è successo. Quindi vabbè, un piccolo aneddoto, poi in realtà lì avevo 17 anni e sono stata fortunata perché i miei genitori mi hanno, insomma, sostenuta nel percorso universitario nella triennale, però un'altra cosa significativa è il fatto che io ho studiato in quel momento di passaggio, io ho fatto scienze della comunicazione e ho studiato per fare quei lavori che potevano essere, boh, dalla giornalista all'ufficio stampa, tutto ciò che poteva riguardare quel mondo, quando in realtà quel mondo stava cambiando a una velocità incredibile. Quando sono uscita, sì, poi c'è chi è riuscito a fare il giornalista, ma quello che ti veniva offerto era di fare social nelle start-up e di farlo attraverso stage gratuiti o neanche retribuiti sulla base di, perché ancora non c'era neanche un discorso di quel tipo, era sulla base di un accordo personale, sulla base di una simpatia che potevi magari, non lo so, appunto, restituire durante un colloquio. Quindi in realtà la mia prima esperienza mi ha subito fatto capire quanto quel mondo, il mondo in cui stavo vivendo in quel momento, fosse estremamente ambiguo, quanto avesse anche una carica di potenzialità questa ambiguità, perché ovviamente i primi tempi, soprattutto dei social network e del mondo digitale, portavano con sé anche un entusiasmo che, soprattutto se sei una ragazza che ha 20 anni e che certi discorsi non li ha ancora recepiti, magari non li ha mai trovati nel suo percorso, sembra anche positivo che tu riesca subito invece a entrare. Oggi gli stessi stage in startup simili, in realtà c'è una coda enorme per farli, quindi io ho beccato un po' quel periodo in cui si poteva entrare facilmente, a delle condizioni però ovviamente assurde, e però si entrava, intanto si faceva esperienza, si faceva la classica e famosa gavetta. Però in questa appunto strana, già con questa parolina in testa che era la flessibilità, che io in quel momento non sapevo cosa fosse, mi sembrava una cosa positiva, e poi crescendo negli anni ho imparato a conoscerle, anche a rapportarmici con grande criticità, e anzi è stata anche un elemento di grande sofferenza per quanto mi riguarda. Però ecco, un po', se vogliamo introdurci con le nostre esperienze, questo è stato il mio primo incontro con il mondo del lavoro, quindi ho incontrato subito questa flessibilità ambigua, chiamiamola così.
Allora, nella puntata, cioè tu hai fatto un podcast sul lavoro e nella puntata Algocrazia, apri citando una frase di Morozov, niente, la mia dislessia a volte non gioca proprio a mio favore, e scritta appunto in un articolo sul capitalismo nella sorveglianza, e dice: Steve Jobs ci ha venduto i computer come biciclette per la mente, quello che invece abbiamo ottenuto sono catene di montaggio per l'anima. E molto spesso la metafora e la retorica della catena di montaggio della fabbrica torna nel nostro tema dell'essere sempre disponibili, dell'essere, cioè del fare del lavoro a task molto strette tra di loro, però effettivamente non sappiamo neanche, non abbiamo la più pallida idea di che cosa sia, perché appunto molto spesso magari sono questioni di bolle e di persone molto vicine anche a noi, però molto spesso preferiamo farci sfruttare a 3 euro all'ora, fare correzione bozze in partita IVA, non con nessuna garanzia da un punto di vista appunto contrattuale, così, piuttosto che accettare la fabbrica vista come appunto un punto di non ritorno del lavoro. E invece appunto noi abbiamo Ivan qua ospite, che a cui mi piacerebbe appunto chiedere che cosa ha significato per te lavorare in fabbrica e che cosa vedi oggi appunto nel distanziarsi totalmente da questo mondo anche da parte di magari giovani lavoratori e lavoratrici.
Io avevo la stessa voglia di essere autonomo, con una cosa in più, che non mi piaceva studiare, e ho capito più avanti l'errore di non studiare. E la discussione con mio padre ad un certo punto: se vuoi essere autonomo e vuoi comprarti la moto, non c'è altra via che andare a lavorare. Io vengo da un territorio che c'erano solo fabbriche, non c'era una grande scelta. Solo fabbriche, e in un settore complicato come quello armiero. L'idea era quella di andare in fabbrica, essere autonomo, imparare un mestiere. La mia prima esperienza fu una piccolissima aziendina, eravamo tre dipendenti, tra i dipendenti c'era il fratello del padrone, il padrone stesso, e la condizione dello sfruttamento non era diversa. Adesso non ricordo bene, ma credo di avere ricevuto 90 lire al mese. E ovviamente avevi il padrone, il proprietario, col fiato sul collo. In quell'azienda si facevano Winchester e le vecchie pistole Colt per i film del West. In realtà il mestiere non lo imparavo, perché mi ha messo in un trapano. Non so se...
No.
Il trapano è uno strumento per fare i fori.
Ah, vabbè, ok, allora sì, fino a lì ci sono, pensavo fosse
adesso
un luogo della fabbrica.
Conoscete quelli a mano, sì. Ma allora, e ci sono ancora, trapani fissi, e per cui io per tutte le 9 ore, perché allora non c'erano le 8 ore.
Che arrivano in che anni?
Che arrivano dopo, negli anni 70, concretamente nel 73.
Ok.
Io iniziai nel 69, avevo 15 anni. E per 9 ore foravo queste culatte, che si chiamavano, che sono la parte ferrosa della pistola, che era in ottone, e poi li fidettavo perché dovevano metterci le viti. E lì scoprì la prima riflessione sullo sfruttamento e anche sul meccanismo che oggi si chiama produttività. Ai miei tempi si chiamava cottimo, e ogni pezzo aveva un valore. Più pezzi facevi, teoricamente più soldi in più avresti ricevuto. In realtà tu eri nella prima fase di lavorazione controllato da un tempista, che era controllo tempi e metodi, che stava lì qualche ora insieme a te e misurava il tempo che tu ci mettevi a fare i fori. E tu dovevi imparare a rallentare la tua produttività, perché nelle 8 ore non hai la stessa forza, autonomia per fare tutto nello stesso tempo. Per cui dovevi rallentare per avere le pause fisiologiche. Se volevi andare in bagno dovevi ricavarti uno spazio, perché altrimenti dovevi chiedere di andare in bagno e tu smettevi di lavorare e loro ti trattenevano il periodo di... Per cui non era a quei tempi, era tutto idilliaco. E questa fu la prima esperienza. Poi dissi ai miei: però io lì non imparo niente, cioè sono lì che tutti i giorni, ogni minuto, ogni ora continuo a fare la stessa funzione. A quel punto trovammo un'altra impresa di 50 dipendenti, lì era un po' più, diciamo, organizzata. E quell'impresa faceva dei torni, che è una macchina, non so se la conoscete, ma sì, vi potete informare. E dicevo: vado lì, è una macchina utensile, e sicuramente imparo un mestiere, perché le costruiscono. I primi 6 mesi le passai a togliere con una lima affilata la vernice della testa del tornio che usciva dalla verniciatura e dovevi, come si dice, rendere la parte ferrosa lucida. Lì si era un po' più liberi, in qualche modo. Tanto è che ad un certo punto decisi di portarmi il giornale, l'unità, in fabbrica. E quando ci si smetteva nella pausa pranzo, mi mettevo a leggere l'unità. E lì il padrone decise che non ero più adatto a stare lì, perché avrei influenzato gli altri lavoratori con un giornale così di sinistra, e mi misero a costruire le carabine di Luna Park, ve le ricordate?
Sì, no. Certo.
Quelle con i 100 colpi, dove nel sì. Luna Park c'erano le strisce che dovevi, oppure c'era l'orso che... E per cui imparai un po' a fare quello. Noi eravamo in un boom economico, per cui eravamo nella crescita, diciamo, del mondo produttivo, delle imprese, delle fabbriche, e l'impresa più grossa del mio paese era la Beretta. E ad un certo punto, dopo un anno e mezzo che stetti in quell'azienda lì, feci domanda e venni assunto alla Beretta. E alla Beretta il lavoro ritornò ad essere tranquillamente a cottimo. Paradossalmente il cottimo si potrebbe dire la fase un po' meglio della catena di montaggio, perché quella è ancora più stressante. Lì fai più fatica a determinare i tempi quando arriva il tempista. Però la Beretta ormai faceva fucili e pistole, nel mio reparto si faceva la nuova pistola affidata agli Stati Uniti, la 9 bifilare, quella
riconosciuta. Comunque paradossale che tu abbia fatto un percorso lavorativo per cui facevi sì. armi per gli Stati
però
Uniti.
Però lì c'era poche alternative.
No, certo.
O facevi fucili da caccia o facevi armi belliche, anche se leggere, ma sempre armi belliche. E comunque il tuo lavoro era standardizzato, per capirci. Tu tutto il giorno facevi quella cosa lì. Tutto il giorno, tutta la settimana, per 48 ore alla settimana. La condizione, la differenza rispetto all'oggi e allo sfruttamento era che noi eravamo una massa di ragazzi, ragazze, in un luogo di lavoro tutti insieme. E quello è diventato il punto di forza. E poi eravamo in un periodo dove la politica non è come quella di oggi, insomma. Così bistrattata, maltrattata, era profondamente ideologizzata. E per cui tu dal luogo di lavoro percepivi la possibilità di un cambiamento. E si percepiva che mettendosi insieme si poteva essere più forti. E iniziamo a discutere tra di noi, per dire che delle similitudini ci sono anche adesso, è cambiato proprio poi il contesto del luogo. Le prime riunioni che noi facevamo tra giovani erano al bar, all'osteria o alla casa di qualche compagno, perché non c'era l'assemblea, non era riconosciuta. E per avere l'assemblea dovremmo fare molti scioperi. Che oggi sembra molto strano, ma le paghe erano basse, e quando tu facevi sciopero perdevi la paga. Però contava di più l'idea di essere liberi, di poter discutere dei nostri problemi, lì nel luogo di lavoro, dove per 8 ore eravamo tutti insieme, vivevamo quella condizione, perché poi il titolo compagni, che viene dal latino compagnis, mangiare insieme, lì era concreto.
Infatti,
stavi insieme dalla mattina alla sera.
Il tema dell'individualismo e della comunità, cioè mi viene in mente appunto la scelta anche mia banalmente di lavorare dentro Scomodo e non fare freelance come giornalista, che appunto, magari appunto, la tua condizione è di avere una comunità con cui fare lo stesso lavoro. Cioè il decidere di fare un lavoro che potrebbe benissimo essere un lavoro a casa davanti al computer per testate diverse, ma farlo insieme a una comunità reale che ti dà la possibilità di avere una redazione fisica, che poi magari non è la redazione della grande testata giornalistica che comunque crea e ricrea spazi iperindividuali all'interno della stessa azienda, ma è quella di una comunità orizzontale di persone della stessa età, con gli stessi più o meno ideali e che appunto fa un lavoro in comunità e in condivisione, però in quanto persone, i lavoratori ancora diverso, cioè io sto insieme a tante persone che condividono il mio stesso valore, magari per la scrittura o così, però non che condividono, cioè che non sento che condividono la mia stessa condizione di lavoratrice, perché appunto la coscienza di classe e di stato proprio sociale non è per niente condivisa e non è per niente un tema da tavola e da dibattito, di discussione.
Ma infatti volevo chiedere a Priscilla sul fatto di quello che diceva Ivan sul cottimo, però il fatto, cioè la cosa di creare una comunità che la dimensione online del lavoro continua ad avere il cottimo, cioè come se avesse preso le cose peggiori di quella dimensione lì, ma non avesse restituito la parte di comunità, cioè di stare proprio assieme dal punto di vista anche dei corpi, cioè di attraversare lo stesso spazio assieme, ma è soltanto magari il tuo, diciamo, responsabile che ti scrive su WhatsApp e ti dice dovresti migliorare il SEO di questo articolo, però cioè, sono come due entità che non si parlano mai e appunto qual è la, cioè, poi non voleva essere una domanda così, però sicuramente insomma.
Sicuramente ci sono due dimensioni. E quella del cottimo è molto interessante perché in realtà è stata anche ripresa da molti studiosi e molte studiose per spiegare proprio come oggi in tantissimi ambiti digitali, andiamo dalla moderazione dei contenuti a tutta una serie di piccoli compiti che vengono svolti e che vengono esternalizzati, quindi spesso non sono neanche lavori che facciamo noi, che facciamo i social media manager o i giornalisti o gli autori, le autrici, ma che vengono fatti spesso all'estero e che vengono pagati pochi centesimi con lo stesso tipo di monitoraggio, ma pensiamo anche banalmente ai magazzini Amazon, in realtà, perché senza andare per forza troppo in là, anche quello è un lavoro che poi in realtà funziona con le stesse dinamiche che hai descritto te. Purtroppo però appunto il margine, no? Tu dicevi, io rallentavo per potermi ritagliare delle pause. Con le tecnologie di oggi ci sono tutta una serie di meccanismi e di processi per aggirare anche l'intelligenza, giustamente, del lavoratore e della lavoratrice che, guarda caso, vuole delle pause e vuole andare in bagno. E questo è un discorso, quindi sicuramente esiste ancora quel fenomeno lì di cottimo e di fabbrica senza la possibilità di unirsi e di sì, sindacalizzarsi, vorrei dire, ma anche in generale di riconoscersi trasversalmente. Te prima parlavi di comunità con gli stessi valori, anche magari della stessa età. Una cosa che secondo me manca ancora di più è anche la capacità di riconoscersi trasversalmente, no? Cioè, quello che noi abbiamo fatto anche giustamente, mi ritrovo tantissimo in questa cosa, è andare proprio a rifugiarci nelle persone che hanno un'età simile alla nostra o che possono avere i nostri stessi interessi. Invece penso che un elemento chiave che ci manca è quello di andare a parlare trasversalmente a livello di ruoli lavorativi. Quando prima parlavo di flessibilità e di essere cresciuta in questa ambiguità, è perché insieme a me lo stesso percorso, io poi parlo di un percorso nel digitale, ma si può fare veramente anche in tantissimi altri settori che comunque incidono con il digitale. La stessa flessibilità ambigua, la stessa confusione la stavano provando le altre persone. In questa confusione ci siamo persi e ci siamo perse. Abbiamo smesso di confrontarci, abbiamo smesso di anche di cioè appunto. Ascoltavo l'altro giorno un'intervista a Irene Soave, autrice di Lo Statuto delle Lavoratrici, che è un saggio bellissimo, e diceva: neanche io so quali sono i miei diritti. E in questa confessione mi sono ritrovata tantissimo, cioè io non lo so come partita IVA, come freelance, non lo sapevo anche delle rare volte che nei 10 anni insomma di lavoro da cui vengo ho avuto quel contratto lavorativo e non sapevo nulla, non sapevo leggerlo, non avevo nessuno che mi potesse aiutare a comprenderlo, quindi sicuramente quello che dicevi te, poi ho risposto così molto gettando tanti input, però manca una coesione, manca un ritrovo. E manca anche quello che dicevi, cioè una coscienza di classe e anche un tentativo di capire, facciamo anche che come dicono i neoliberisti le classi non ci sono più, però qualcosa c'è, cioè nel senso
io sono d'accordo,
io penso che possiamo provare a fare un esperimento e chiamarle magari in un altro modo e capire come sono cambiate, perché posso capire che non esiste più una classe lavoratrice come era intesa prima, possiamo fare delle sperimentazioni per capire quali sono queste zone grigie, però anche io sono d'accordo che ci sono e che lì c'è un punto chiave.
Parto dall'ultima tua riflessione. Io ho l'impressione che le classi ci sono e sono peggiorate rispetto persino ai miei tempi. Perché ai miei tempi il padrone ce l'avevo davanti. Io lavoravo a Beretta, eravamo 1000 dipendenti, però sapevamo chi era. Capisco un lavoratore di Amazon che non sa chi è, non lo vede, no, non è palpabile, non sa chi è la sua controparte. Cioè noi potevamo decidere un giorno di andare fuori di casa del padrone, a dirgli non siamo d'accordo, vogliamo conquistare la mensa. Quella che adesso voi vi arrangiate con la schiscetta, noi non la volevamo la schiscetta. Volevamo mezz'ora di pausa retribuita con la cucina che ci faceva il pasto. E fu una grande conquista per quei lavoratori. Pare banale, eppure, come si dice, era la condizione perché quei 1000 lavoratori lì, ad un certo punto, a mezzogiorno staccavano e da mezzogiorno a 12:30 mangiavano insieme. Discutevano delle loro cose. Ed era per noi un fattore di grande libertà e ce la siamo dovuta conquistare, l'abbiamo potuto fare perché eravamo lì in quella condizione, in tanti e in tanti ragazzi e ragazze, poi perché noi eravamo la nuova generazione, eravamo la maggioranza di giovani nel paese,
oggi siamo anche la
che è rovesciata, adesso
sì, esatto.
Sono tornato ad essere maggioranza ma sono vecchio. E però la condizione era quella, ma anche lì il padrone aveva capito che tu rallentavi l'attività per ritagliarti una pausa. Per cui che successe? Il processo di innovazione tecnologica passò dal fatto che tu eri davanti a quel tornio, a quel trapano, a quella fresa tutto il giorno e dopo invece dovevi averne 4. E per cui la macchina fresatrice più lenta determinava il tempo per tutti, per cui tu dovevi arrivare giusto nel momento in cui lei finiva per ripetere il pezzo sopra, e per cui la tua intelligenza doveva svilupparsi aumentando il tempo di pulizia di quella macchina per poter rimettergli il pezzo.
Una resistenza alla produttività sostanzialmente.
Sì. Cioè la resistenza ad una produttività eccessiva.
Certo.
Perché poi succedeva che se tu non facevi quel numero di pezzi, ti trattenevano i soldi. E per cui ci si ribellò a quella... E ci inventammo il superamento del cottimo individuale con quello collettivo. Dice, a quel punto calcoli il cottimo di tutti, dei pezzi che escono finiti. Quello consentiva a noi ragazzi, e soprattutto i delegati sindacali, di capire com'era l'organizzazione del lavoro, per cui noi sapevamo quando iniziava il lavoro di una pistola e quando usciva finita. E questo consentiva di avere anche una dimensione di lotta più, diciamo, incisiva. Allora si chiamava sciopero scacchiera, non facevamo più scioperi di 8 ore, scioperi di 4 ore, no, mezz'ora. E non tutta la fabbrica, un reparto, una volta il reparto d'inizio che bloccava la prima attività e quelli che non scioperavano prendevano la retribuzione ma non potevano lavorare, oppure alla fine del processo produttivo non facevano uscire il prodotto finito. Tutto ciò si è conquistato con grandi sacrifici. Cioè, quelli come me andavano il mattino alle 4 per fare i picchetti quando c'era lo sciopero, con operai che volevano entrare, che non volevano rinunciare a mezz'ora di lavoro, a un'ora di lavoro. Per cui si doveva conquistare culturalmente, politicamente, l'interesse di tutti i lavoratori per avere una conquista in più, come quella delle 40 ore, che adesso non so chi ce le ha più le 40 ore. È un diritto, ma ormai siamo 44 ore, 45. Cioè, noi abbiamo fatto scioperi giornate intere per arrivare alle 40 ore. Perché quella era la condizione possibile di una collettività. Quello che vedo che manca, drammaticamente, le nuove generazioni, è il punto di comunità. Che è quello che dico sempre al mio sindacato: apriti, apri le sedi, far venire i ragazzi, falli trovare lì. Non vanno in osteria, vengono alla tua sede.
Perché, come dicevi tu, c'è il punto di riferimento del padrone riconoscibile, che adesso non è riconoscibile. Non c'è soltanto l'antagonista che non è riconoscibile, non c'è neanche riconoscibile il tuo pari. Cioè, non è il fatto che non riesci a vedere il padrone, è che non riesci a vedere il tuo compagno.
Però dove Amazon sono scoppiate le prime contraddizioni, è vero che non vedi il padrone davanti, ma si sono messi un po' insieme, hanno riniziato a rimettersi insieme. Perché? Perché comunque in quel capannone lì di magazzino comunque ci sono centinaia e centinaia di persone che si possono incrociare, trovare, provare a dire: non arrivo fino lì. Perché è evidente che il meccanismo di nuova tecnologia ti controllerà sempre di più, e però bisogna ribellarsi.
Mi viene in mente un passaggio di un film che si chiama La grande scommessa sulla crisi del 2008, in cui, anche in un modo un po' populista, dice che molto la grande parte del mercato finanziario ha dei nomi folli che sono stati fatti proprio per non farteli capire. Cioè, ci sono dei concetti che in realtà sono molto semplici, sono scommesse sostanzialmente su altri debiti, che però hanno dei nomi che sono tipo CDO sintetico, che sono grandi scatole cinesi che però sono nei concetti molto facili. E appunto, secondo me non solo c'è bisogno di una parte, di un luogo, perché i luoghi sono fondamentali, cioè un luogo dove aggregarsi, dove stare insieme, come può essere, appunto, poi non voglio fare appunto l'uomo del regime, la redazione di Scomodo in parte a me è servita tantissimo anche a quello, ma tantissimi altri luoghi dove stare assieme, che sembrano mancare sempre di più, anche semplicemente vedere una partita di calcio o vedere un film, cioè veramente mancano i luoghi in cui non stare da solo. È qualcuno che disbrilli la realtà, che non so se esiste il verbo disbrigliare, però farti vedere, perché sembra che veramente sia complicatissimo, perché se tu vuoi lottare per migliorare le tue condizioni di lavoro, magari ti devi scontrare con una multinazionale indiana che ha una sede in Svizzera, che è controllata da una famiglia il cui capo non si capisce bene chi è. Io penso a tantissimi, cioè ci sono,
o comunque lontanissimo,
o comunque esatto lontanissimo, cioè il luogo
perché
di potere,
sappiamo chi è il capo di Amazon, ma è irraggiungibile a livello di lotta, di
sembra
contrasto.
Che non esista, sì. Cioè Jeff Bezos sembra che non esista proprio nella realtà in cui esistiamo noi. Sembrano enti in una, come se fossero nell'isola di Laputo, dei, non dei cattivi, però diciamo sì, degli sfruttatori che hanno questa, diciamo, condizione ultraterrena. E quindi proprio l'idea di no, guarda che se tu fai questa cosa succede questo, cioè anche spiegare i rapporti di causa effetto in un mondo che sembra folle, perché se fallisce una holding a Manhattan nel 2008, un insegnante perde il lavoro a Reggio Calabria, come è spiegabile questa cosa? Ci vuole qualcuno che un po' te la spieghi senza un tono paternalistico, ma anche in modo da dire ok, la realtà forse mi è un pochino più chiara.
Molti, molti spunti. E, vabbè, rispetto ai luoghi di incontro, mi ha fatto sorridere prima quando hai detto così i ragazzi vanno al sindacato e non vanno in osteria, ma ad averci le osterie. Quindi comunque è un po' come dicevi te, cioè nel senso ci mancano comunque dei luoghi di incontro, a prescindere, soprattutto luoghi appunto che abbiano connaturata in sé una funzione di aggregazione pubblica e non una funzione di consumo e di intrattenimento consumista, che è un altro tipo di aggregazione. Io sono cresciuta forse un po' in tempo per vedere morire alcuni luoghi, e soprattutto per vedere nel mio quartiere, che è alla periferia di Roma, ancora forse una forma di socialità che non voglio assolutamente romanticizzare, che era quella che si aggregava attorno alla chiesa, ai catechismi, e che si aggregava attorno ai partiti. Partiti, come dire, che potevano avere assolutamente i loro problemi, ma con cui c'era un referente, cioè con cui ci si poteva confrontare territorialmente. Ormai queste cose qua sembrano quasi, cioè noi le ascoltiamo anche in televisione, sembrano delle cose folli, lontane, dici sì, vabbè, il territorio, certo, ovviamente, ma anche, cioè, si sono svuotati di significati. Quindi sicuramente questa dimensione qua, cioè, è veramente un problema, cioè deve uscire a un certo punto dalla retorica e capire che è uno dei problemi più grandi in assoluto, perché se non riesco a trovare nel mio quartiere, che neanche nella mia filter bubble di internet, nel mio quartiere, dei punti in comune su quali sono i problemi, su quali sono le cose che potrebbero essere migliorate, così come sul posto di lavoro, quello è il problema più grande. E poi anche rispetto alla resistenza di cui parlavi, e del fatto che poi è diventata collettiva, è diventata organizzata, adesso va tantissimo di moda questo neologismo inglese, perché comunque ci piace anche un po' usare questi neologismi, che è il quiet quitting, quindi sarebbe la condizione per cui un lavoratore che sente di lavorare troppo inizia a fare di meno. Spesso poi in realtà questo di meno è semplicemente quello che è sul suo contratto, cioè semplicemente si comporta come si dovrebbe comportare se seguisse a menadito le regole contrattuali, quindi entra alle 9 ed esce alle 18, invece di rimanere fino alle 22 e non chiedere gli straordinari. Questo quiet quitting però riflette esattamente quello di cui parlavamo prima, cioè viene rivendicato come un atto di benessere, quindi come un atto di benessere personale, come una piccola rivendicazione, come rimanere a letto la domenica un po' di più e non fare niente, stare al cellulare, oziare, quando poi in realtà aveva un altro nome prima, cioè poteva essere uno sciopero che da una dimensione individuale passava a una dimensione collettiva. Quindi secondo me c'è stato anche tanto un cambiamento a livello tecnologico, a livello proprio di come si è evoluto il capitalismo, è indubbio, però anche a livello semantico, cioè
non lo so, cioè sì, però è anche molto, cioè il discorso che fai tu, mi sembra sempre che le forme di resistenza che noi portiamo avanti ricadono comunque nell'individuale, cioè nel senso sono io nel mio piccolo che resisto a delle condizioni lavorative che non mi sembrano adeguate per magari la retribuzione che ho o per il lavoro che, cioè il contratto che ho. E non si allarghi mai a una dimensione di gruppo, cioè il picchetto di cui parlava Ivan era un picchetto fatto anche per i diritti di quelli che volevano entrare e che non volevano dare la mezz'ora, la loro ora del loro tempo retribuita. Giustamente, cioè l'operaio che vuole entrare in fabbrica e non vuole che il suo stipendio venga diminuito di mezz'ora o di un'ora perché non crede magari che quello valga la pena per un suo diritto, in realtà chi picchetta lo fa anche per lui. Secondo me in questa forma di resistenza anche alla produttività, che è super legittima e secondo me è anche inconsciamente figlia della stessa cosa, perché comunque arriviamo anche da persone che hanno lavorato prima di noi, abbiamo delle retoriche anche interiorizzate, magari non con quel nome, ma interiorizzate anche da chi ha lavorato prima di noi. Rimane troppo ancora nella dinamica
anche perché c'è, cioè, il lavoro mal pagato, il lavoro, cioè lo sfruttamento, cioè istintivamente non ti piace, quindi non è solo perché veniamo da una cultura, è perché ovviamente ogni lavoratore e lavoratrice reagirà in questo modo, comunque la maggior parte. Io sono completamente d'accordo con te, penso sicuramente che non è colpa del lavoratore o della lavoratrice se non riesce a fare il salto dall'individuo alla collettività, e lì sta tanto della...
E stanno i sindacati. Dove sono,
ecco,
i sindacati?
Che facciamo?
Eccola. No, è vero, cioè ci vuole, allora, ci vuole una risposta
sta
esterna.
Sta insieme l'idea di essere un soggetto individuale, con l'idea però che questo soggetto individuale, che ha pure le sue aspettative, le sue
esigenze.
Voglie, esigenze, di trovare lo spazio per renderlo più collettivo, cioè del pensare che non è solo tuo. Anzi, se comprendi questo concetto, sei in grado di operare, lavorare perché il tuo individualismo si allarghi, diventi collettivo. Cioè, del resto noi non è che abbiamo iniziato in tanti, abbiamo iniziato in pochi, abbiamo provato a convincere in tanti. Certo, c'era una società diversa, non è che possiamo dar lezione oggi rispetto a quei tempi. Eravamo in una società molto ideologizzata, cioè quello che dicevi tu, cioè io uscivo dalla fabbrica, c'avevo il sindacato, c'avevo il partito.
Il serve partito chi aiuti di
era,
nuovo.
Era un'altra chiesa, cioè c'era l'oratorio, esatto. E poi c'era la chiesa del PC. E manco il PC ti regalava tutto, eh. Cioè per noi ragazzi conquistare una sala di riunioni nella sede del Partito Comunista, dovevamo combattere coi vecchi comunisti per dire che avevamo le nostre esigenze, che la pensavamo diversamente. Cioè tra me e mio padre, che era stalinista, e io dicevo che Stalin è un dittatore, c'era un conflitto, eravamo tutti e due comunisti, però in fabbrica noi abbiamo combattuto contro i sindacalisti nominati dal sindacato fuori, perché volevamo che i delegati aziendali fossero eletti da tutti i lavoratori, iscritti al sindacato ma anche non iscritti. Cioè l'idea era il passaggio dall'individualismo, dalla consapevolezza, se vuoi, della tua cultura, alla portata collettiva, all'azione collettiva. Oggi è più complicato, penso di sì. Il sindacato dovrebbe capire che non è più quel tempo, che spesso non trova più quei ragazzi, quelle ragazze in un luogo stabilito, perché lì non li trova più. E allora se il luogo stabilito per un sindacato è il territorio, cioè dove vive in carne ed ossa le persone, i ragazzi, le ragazze, dove lavorano, sono partita IVA, deve offrire loro uno spazio di aggregazione, di perché bisogna ricomporre questo lavoro frammentato. E se fossimo, la dico un po' pesante, sono un po' uscito adesso dal sindacato, ma dovremmo rovesciare il paradigma in cui chi ha un lavoro stabile prende di più e chi ha un lavoro flessibile prende di meno. Dovrebbe essere rovesciata. Sei più disponibile? Mi vieni a lavorare notte? Ti vieni a lavorare a chiamata? Ti devo pagare di più. E ovviamente per un sindacato significa definire un contratto che dà più spazio, possibilità e tutele e salario ai flessibili. Io teorizzo per esempio sul tema delle donne, che sono quelle dentro lo schema persino della precarizzazione, quelle messe peggio. Noi dovremmo far fermare un giro negli aumenti salariali ai maschi per darli alle femmine. Vuol dire fare contratti diversi, cioè spiegare ai maschi che si fermano un attimo perché devono salire le donne. Cioè vuol dire avere una concezione di, per far questo noi abbiamo bisogno di giovani, però bisogna offrirgli uno spazio. Le sedi sindacali, adesso parlo di uno che ha diretto, è vero, il sindacato dei pensionati, ma noi abbiamo 3.500 sedi in Italia, se una quota oraria di quelle sedi aperte la offriamo ai giovani, noi abbiamo fatto delle esperienze straordinarie a Padova, vicino all'università. Poi litigavano i vecchi e i giovani perché non tenevano pulita la sede.
Vabbè,
però era uno spazio vero.
Lo so, avete questo problema di mantenere gli spazi sporchi.
Però è un problema vero. Però è stata un'esperienza molto bella, che unisce questa teorizzazione in cui la vecchia generazione deve confliggere per forza con la nuova. Cioè, quelli che un pezzo di voi dice siete boomer, sì, ma ce lo siamo conquistato, cioè ci abbiamo messo del nostro, ci abbiamo sofferto, abbiamo pagato, ci siamo scazzati da ragazzi, perché oggi uno dice, la domanda che ti facevi tu, le 40 ore noi le abbiamo conquistate, il divorzio l'abbiamo conquistato, non solo in fabbrica, fuori, la legge sull'aborto, e abbiamo spaccato le famiglie. Cioè c'erano giovani che i loro familiari rompevano su una serie di valori. Ora, oggi è totalmente diverso, però i temi valoriali rimangono un po' in campo, inalterati, io. E se il capitalismo c'è, sarà forzato, si vede di meno. Ma fanno più profitti di allora, mi sfruttano di più di allora. Ora, io dico che se a una persona, a un giovane, gli offri 3 euro all'ora, è giusto che si ribelli e deve ribellarsi. Bisogna ricominciare a dire di no anche da soli nella prima fase, se no non ce la facciamo.
No, anch'io ho veramente grande nostalgia di un periodo più politicizzato in cui veramente potevo smettere di parlare a un mio parente perché si rifiutava di votare una determinata, si rifiutava di votare la stessa cosa che votavo io a un referendum, o comunque, cioè, la lotta politica arrivava anche nelle famiglie. Adesso lo zio fascista diventa una specie di macchietta, cioè ce l'abbiamo tutti, a Natale lo dobbiamo sopportare, però... sembra che gli anni 70 vivano solo di nostalgia, quando in realtà, poi questa può essere un'opinione forte, cioè io non ci credo fino in fondo, però per alcuni teorici gli anni 70 poi è stata la fine, perché i neoliberisti sono arrivati con un impianto sistemico importante, sono arrivati con la Thatcher e con Reagan, che rappresentano i due, diciamo, secondo me, i due volti, no, del fatto che non ci sia più alternativa, cioè il sistema in cui siamo è il sistema migliore e non c'è nessun'altra, cioè non c'è nient'altro, questo è quello che abbiamo e questo ci dobbiamo prendere per sempre. Mentre la sinistra, che secondo me era in un momento molto creativo e molto forte, è arrivata e si è fatta battere da una propaganda, un'idea di sistema che sostanzialmente l'ha bulldorizzata, cioè ha proprio il bulldozer, gli ha passato sopra, e gli anni 80 sono stati un momento di, poi gli anni 90 ancora peggio secondo me, però proprio di un momento di perdita quasi di coscienza di classe, fino ad essere arrivati a noi a quest'epoca che sembra completamente asettica, dove non c'è, tutto sembra pulito al massimo, appunto, ma ben vengano le lotte per lo sporco negli spazi, invece qua sembra tutto che debba essere pulito, dove non deve passare più nessuno, questi luoghi vuoti, questi computer accesi, e alla fine noi che dobbiamo fare? Sembra che ci sia la fine del mondo, ma io spero che non ci sia la fine del mondo. Per questo mi piacciono le teorie, poi se dico questa cosa probabilmente gli accelerazionisti vengono sotto casa mia e mi rapiscono.
Sotto casa di Priscilla.
Sotto casa di Priscilla, che ci ha raccontato, sono molto battaglieri.
Appiccano il fuoco.
Però l'idea di un'utopia in cui questo mondo è cambiato proprio dalla sua base, che secondo me è il lavoro. Cioè un superamento del lavoro, il fatto di creare, io non mi aspetto l'utopia del presentatore dei Simpson che vede gli uccellini e la gente che canta in tondo con l'arcobaleno, però un cambio radicale di ottica dell'umanità, perché l'umanità per adesso a me sembra che abbia in un certo senso finito le idee, o almeno fallito. Poi appunto può essere un'idea molto nichilista, però per me il superamento del lavoro inteso come diamo a tutti un reddito universale di base, automatizziamo quei lavori che fanno schifo, come può essere appunto il cioè i lavori di tendenzialmente in relazione, come può essere appunto il cassiere di McDonald's, però faccio un esempio qualsiasi, ce ne sono tantissimi, che stanno già automatizzando, però sembra che vadano per una direzione in cui vogliamo ancora di più sfruttare i lavoratori e non vogliamo dargli nessun, cioè la parte di automatizzazione, che i vantaggi che ha creato l'automazione ce li prendiamo noi padroni, ai lavoratori non lasciamo nulla.
È una bella favola, però non sono sicura, cioè ora parliamo di adesso, perché nel futuro, se dovessero avverarsi le condizioni, ovviamente non mi dispiacerebbe, o non mi dispiacerebbe per chi sarà dopo di me, perché ovviamente è una cosa che probabilmente noi non vedremo, o ne vedremo se ci sarà una piccola parte, una sperimentazione. Prima Ivan diceva una cosa importante, parlava delle donne, della categoria femminile come una categoria che avrebbe bisogno, no, di avere più diritti, avere più riconoscimenti. Io mi porto dietro ovviamente il femminismo intersezionale, cioè la donna, la figura della lavoratrice porta con sé e dovrebbe essere in parte simbolo di tutti i lavoratori marginalizzati, che sono quelli a cui dobbiamo, secondo me, continuare a pensare, oltre a cercare di capire noi dove siamo e quindi darci una categoria, una classe, un riconoscimento. E secondo me l'automazione e il reddito universale non cancellerebbero quel tipo di lavoro, cioè il lavoro marginalizzato continuerebbe ad esserci. Basta pensare che, nonostante negli ultimi anni l'automazione ha fatto dei passi da gigante, in realtà uno dei problemi enormi è il fatto che il lavoro umano non sparisce, ma il lavoro umano si mette al servizio della macchina. Cioè, se prima te facevi quel lavoro, ora lo fa la macchina, ma tu la devi continuare ad aggiustare o la devi allenare. Cioè, sì, comunque tu non ti libererai mai. Cioè, questa diciamo teorizzazione che si chiama il paradosso dell'ultimo miglio, no? Se nell'ultimo miglio avviene la piena automazione, questo ultimo miglio continua a spostarsi e in questo tratto tu continui a servire sempre per fare un compito diverso. E chi lo fa il compito diverso? Non lo fa il manager, ma ovviamente lo fa tutta quella categoria di lavoratori e lavoratrici. Quindi questo è un punto importantissimo, e io penso che, per quanto va bene tenerselo lì come cosa che ci piacerebbe a tutti, non dobbiamo farci distrarre da questo sogno e dimenticarci che invece sederci al tavolo e aprire delle contrattazioni e chiedere ai lavoratori, alle lavoratrici, e fare delle domande alle persone, perché noi sappiamo tante cose, no, che poi passano attraverso, appunto, prima quiet quitting, il burnout, ma in realtà sono tantissimi problemi. Quindi in realtà anzitutto fare un'indagine da quel punto di vista. E poi un'altra cosa, chi ce lo dà sto reddito? Cioè, a chi è in mano l'automazione? L'automazione che fa tutto per conto nostro e noi prendiamo i soldi, ma che fa sta automazione? Cioè, dove ci porta? Tu magari vai veramente verso la distopia.
Questa cosa della proprietà dei mezzi di produzione era una cosa che si diceva anche un po' di tempo fa.
Tu magari stai a casa e dipingi o fai le foto e finalmente ti dedichi ai tuoi hobby, alle tue passioni, no? Che è il nostro motto. Però poi sta automazione, cioè, non è che sta lì a mantenere, appunto, la società perfetta. Sta lì che ovviamente deve fare comunque gli interessi di qualcuno, perché chi ti dà questo reddito ci dovrà produrre qualcosa con questa automazione. Non penso che saranno solo i vestiti fast fashion o i mobili per il nostro arredamento. Quindi sicuramente questo, cioè, è comunque uno scenario importante che richiama sempre la domanda di chi sono sti mezzi di produzione, chi ci dà,
sì,
questo
che poi
lavoro.
In realtà apre anche la domanda se l'uomo può davvero fare a meno del lavoro, cioè, nel senso, se se, perché appunto io parlando con Ivan, c'è questa cosa del fatto che si pensa che un lavoratore che ha lavorato in fabbrica, che ha fatto le lotte sindacali, che è stato sottopagato, così, debba odiare per forza il lavoro, perché è stato una persona sottomessa dal lavoro stesso, e quindi sembra quasi scontato che si odi il lavoro, e in realtà, ascoltandoti, è tutto il contrario. Cioè, nel senso, è il lavoro al centro della vita dell'uomo e della donna, e poi in realtà c'è, cioè, tutto il discorso di una quantità di lavori sommersi, appunto, come il lavoro di cura, che è un lavoro a tutti gli effetti che non viene retribuito. Quindi ci sono tantissimi lavori che in realtà dovrebbero ottenere quelle lotte, quel riconoscimento molto prima di superare il lavoro stesso. Cioè, a me, appunto, veniva in mente anche quando hai citato appunto il corrente del femminismi, facevamo appunto riferimento anche l'altra volta quando chiacchieravamo del fatto che il femminismo degli anni 70, che per tantissimi versi ha lottato contro l'istituzione del matrimonio, lottava comunque a favore del matrimonio egualitario per le persone omosessuali. Quindi è proprio un diamo alle persone i diritti del lavoro prima di superare il lavoro, perché se si comincia a parlare del superamento del lavoro ancor prima che tutte le persone abbiano un salario minimo, abbiano un riconoscimento di orari di ore di riposo, è un discorso teorico che si allontana troppo e tantissimo dal chiedere alle persone effettivamente cosa vogliono e cercare di dare una soluzione a questo.
Dico solo una cosa, aggiungo proprio, cioè, soprattutto perché così accettiamo che esiste solo un tipo di lavoro, cioè un tipo di sguardo sul lavoro, che è quello occidentale. Cioè, non diamo anche, no, rispetto, cioè, il reddito universale non è che viene da altri tipi di pensiero, cioè, quindi comunque dialoghiamo con noi stessi senza aprirci veramente ad altre possibilità.
Vorrei raccontarvi un aneddoto. Ora, io ho iniziato a 15 anni a lavorare, no? In realtà non era vero, perché io finì ai miei tempi elementari, avevo 14 anni e non entrai in fabbrica subito. Ai miei tempi si chiamava lavoro a domicilio. Mia mamma zigrinava, che era la parte, diciamo, che non fa scivolare il calcio del fucile, quella coi piccoli rombi, che lavorava in casa per la Beretta e gli consegnava questi. Per cui la prima attività che feci mi insegnò a fare quel mestiere in casa, e quando lei consegnava i fucili in fabbrica io dovevo guardare la cucina. E lì compresi l'errore di non studiare, perché un altro tema che il lavoratore ha è come essere in grado di contrastare culturalmente e politicamente il padrone, che ne sa più di te perché è più istruito. E per cui sono cresciuto con la spinta a studiare, e per fortuna conquistammo le 150 ore nel contratto dei meccanici e feci la licenza della media inferiore lavorando e la sera studiando, e poi mi iscrissi alle magistrali, ma arrivò un figlio e mi deviò. Per dire che ci sono delle similitudini rispetto ad oggi, quello che manca è quello che avete in qualche modo affermato. Ci manca una buona politica, dovreste rivendicarla. E forse, la dico criticamente, manca anche un buono sindacato, però bisogna occuparlo. Cioè, ho fatto l'esempio di delegati rispetto ai nominati. Bisogna occupare il sindacato, frequentarlo, andare nelle sedi, metterci il naso. Io capisco bene un'idea utopica del superamento del lavoro. Per me il lavoro è stato riconoscimento e dignità. Cioè, ai miei tempi essere operaio era dignità, apparteneva ad una classe, cosa che non si può più dire. Adesso non è classe operaia quella conosciuta, non c'è più la maggioranza dei lavoratori metalmeccanici, le tute blu, no. Ma perché una commessa non è un'operaia? Una donna che fa le pulizie non è un'operaia? Non può farsi riconoscere in un'identità di classe? Certo, se tutti teorizzano che non c'è più il capitalismo, e vabbè, siamo tutti, come si dice, senza una controparte, ma in realtà c'è. Perché non credo al superamento del lavoro? Prima perché è dignità e realizzazione. Io ho conosciuto donne che hanno fatto un balzo di qualità nel rapporto con il loro marito solo perché sono andate a lavorare e potevano dire al loro marito: fermati un po', perché anch'io qui contribuisco, non mi puoi dire più quello che devi fare. Ed è, come si dice, autonomia e libertà per le donne, per tante donne che venivano in fabbrica. E guarda che c'era un meccanismo micidiale: quando erano in fabbrica con te erano come te, quando uscivi dai cancelli ritornavano al ruolo della vecchia famiglia. Ma l'avanzamento della loro attività le ha, come si dice, sospinte a conquistare anche nuovi diritti. Una parte della lotta sul divorzio, allora non si poteva, e la responsabilità e la colpa era sempre tua, anche se eri fedigrafa, eri messa da una parte. Cioè, per cui bisogna riconnettere un'azione valoriale e il ruolo che il lavoro di libertà ti può dare. Certo che va conquistato, e poi io penso che ha ragione lei. Allora, per avere quello che tu pensi dovremmo avere uno Stato, nemmeno quello socialista che pensavo io, insomma, uno Stato in cui è lui che risponde al diritto di quella persona. E noi siamo quasi a rovescio, abbiamo fatto per poco tempo il salario, reddito minimo, e come si dice, l'ha messo, il reddito di cittadinanza è stato messo in discussione qualche mese dopo. Allora, chi fa profitto non lo vedi, ma c'è. Perché dovrebbe darti il suo profitto? Noi stiamo litigando adesso per dire quel super profitto che hai avuto fino adesso, super
Passiamolo.
profitto dalla pandemia fino adesso, ritornalo indietro a chi sta meno bene di te. E non succede. Non succede perché una parte di identità politica valoriale è venuta meno, che è la crisi della sinistra. Ma in realtà ne avremo bisogno, noi avremo bisogno di più sinistra.
Certo.
Non di per sé solo radicale, ma più di sinistra collettiva, valoriale, in cui riconosci quel lavoro, la sua dignità. Il lavoro in Italia, per essere normali, andrebbe pagato sui 2.500-3.000 euro, non 1.200. Non 1.200. E quando incrocio tanti politici gli domando: sai come si vive con 1.200 euro? Non solo un giovane, ma anche uno che pensa di fare famiglia. Poi siamo messi così, che non facciamo figli. Una parte sarà per la libertà, che uno decide come vuole, un'altra parte perché non ce la fa proprio. E allora io penso che c'è ancora una grande lotta da fare per conquistare dei diritti sul lavoro e per non perdere quelli che abbiamo. Adesso io so che a voi l'articolo 18 non vi interessa, no, non è nel vostro core business. Però guardate che prima non ce l'avevamo l'articolo 18 noi. E se tu non eri d'accordo con quello che diceva il padrone, venivi licenziato. Se gli eri antipatico oppure eri politicamente avverso all'ideologia capitalista, eri fuori. Quella fu una grande conquista. Cioè, guardatela anche così. Poi è vero che avete il lavoro precario. Ma se domani hai un lavoro stabile e ti può licenziare perché hai il naso storto, e vuol dire che non funziona, eh? È una perdita di diritto fondamentale. Per cui ci sono similitudini, ovviamente, grandi differenze tra la mia storia e quella a cui dovete affrontare voi. Quello che manca davvero in misura più forte, è la capacità di organizzarsi, di essere collettività, e non c'è una politica adeguata, però bisogna anche provare a inventarsela.
Esatto. No, su
E finisco con la
no.
domanda che vi ho fatto allora: perché avete fatto scomodo? Perché scomodo vi dà la condizione di stare insieme.
Sì,
Beh, se
certo.
l'aspetto comunitario è fondamentale, magari non risponde a tante altre cose, cioè non risponde magari a quella capacità appunto anche di programmare sul lungo termine che dicevi, il fatto, cioè scomodo regala ad esempio un forte sentimento di comunità reale, magari non regala il fatto che tra 10 anni potrà ancora esistere e quindi oggi magari faccio dei programmi a lungo termine, quel tipo di precarietà che discutevamo anche l'altra volta sul pensare che oggi magari prendo 1.200 euro al mese e lavoro in questa azienda, tra 5 anni non ho la più pallida idea di quanto prenderò e molto probabilmente non lavorerò nella stessa azienda e quindi non so quanto sarò precaria tra 5 anni e questo non mi dà la possibilità di pensare a lungo termine una progettualità come appunto dei figli che dicevi tu, che appunto magari è anche un sentimento di libertà, ma è anche un sentimento del fatto che se tu metti al mondo una persona, devi sapere che almeno per 20 anni devi garantirgli una vita degna e questa cosa purtroppo non possiamo garantircela.
Poi la parabola da zero, sono arrivato fin qua, non esiste più perché tutti i miliardari under 35 hanno scoperto che
Sono figli.
erano figli di miliardari, quindi anche, cioè, siamo veramente come se fosse rinato il feudalesimo in un certo senso. Per me tutta la teoria, utopica, certo, dell'accelerazionismo, a me serve per una cosa, per non deprimermi, che secondo me dicono tutti, la depressione è la malattia del secolo, però per dire, ok, magari è un futuro che non vedrò mai, ma piuttosto che avere un futuro in cui a Roma fanno 70 gradi d'estate e devo lavorare per una startup,
Fallirà
esatto,
tra 3 anni.
una startup di e-commerce, dico, magari pensare a un futuro in cui non c'è lavoro, in cui posso dedicare tutto il mio tempo a quello che voglio fare davvero, è un futuro a me piace pensare. Poi non accadrà mai, probabilmente, però forse è come in Magnolia, una bugia a cui, diciamo, bisogna un po' attaccarsi per continuare a lottare per queste cose che sono assolutamente giuste.
Va bene,
E noi
noi
siamo
non... Sì,
arrivati.
esatto, alla fine non volevamo
Idem.
trattenervi oltre. Vi ringraziamo tantissimo di
Grazie.
essere venuti e di
Grazie, grazie a
aver
voi.
chiacchierato con noi su questi temi che per noi sono molto importanti. Quindi dai, grazie, grazie.
Bene,
ciao.
grazie.